Ciao a tutti e bentornati al Daily Pilco Show, il podcast che tratta di tech entrepreneurship. E oggi siamo qui con Gabriele Franco. Ciao Gabriele, come stai?
Ciao a tutti ragazzi, grazie per l'invito David.
Grazie a te Gabriele per essere qui. Come stai? Dove ti trovi ora?
No, tutto bene, grazie. Adesso mi trovo a Lisbona e adesso c'è il Web Summit, quindi sì, c'è tutto il mondo qui adesso a Lisbona. Il tempo è bellissimo, ci sono circa 20 gradi e non potevo chiedere meglio.
Bello, bello. Ci sono stato tra l'altro nel 2017, quindi bello, davvero bello.
E vero. Te invece dove ti trovi?
E io mi trovo qui a Torino, nella bella Torino. Oggi si sta bene anche fuori, quindi non posso lamentarmi.
Ottimo.
Raccontaci chi sei e cos'è Cassandra?
Allora, io sono il co-founder di un'azienda che lavora nel dipartimento MarTech. Quindi questa azienda si chiama Cassandra e aiuta le aziende, gli e-commerce o le aziende che investono molto in advertising a fare più revenue a parità di budget investito in marketing, guidandogli decisioni di investimento pubblicitario. In pratica quello che fa questo software che abbiamo sviluppato è analizza i dati storici di marketing, capisce quali sono gli investimenti che hanno portato più vendite nelle aziende, tra canali offline, canali upper funnel e canali bottom funnel della strategia di marketing, e crea piani media personalizzati per massimizzare il ritorno economico. Quindi dice quanto investire in ogni canale pubblicitario il mese prossimo per massimizzare il ritorno economico.
Vero, mi stavo dimenticando, iscriviti al mio canale così puoi vedere altri video e seguimi su Instagram dove posto un sacco di contenuti esclusivi. Ottimo, e come avete creato il vostro primo MVP?
Allora, noi stavamo inizialmente, questa era la nostra seconda azienda. La prima azienda si chiama Hybrida, era un'agenzia di marketing che abbiamo fondato nel 2019 e nel 2021 era cresciuta così tanto che abbiamo gestito 12 milioni di euro in investimenti pubblicitari.
Wow,
abbiamo tantissimi soldi da investire, da gestire, dati a dei ventenni. Io e i miei co-founder eravamo quelli che dovevano prendere decisioni e stavamo là, ma dove ti devo mettere questi soldi?
Certo,
e quindi
immagino.
Per affrontare questa sfida abbiamo iniziato a studiare molto la statistica, i modelli econometrici, in particolare applicati ai dati storici. Abbiamo iniziato creando dei piccoli modelli econometrici su Excel che ci hanno aiutato a guidare queste decisioni di investimento. Effettivamente queste analisi erano molto utili, cioè ci permettevano di prendere decisioni più precise rispetto a prima, e quindi dopo aver visto che questa cosa funzionava molto bene per i nostri clienti, da Excel ci siamo spostati, abbiamo creato un prodotto sopra, abbiamo iniziato a utilizzare librerie e modelli di machine learning per semplificare l'utilizzo e la creazione di questi modelli econometrici, e abbiamo creato un prodotto che permettesse a chiunque, qualsiasi marketer, di inserire i dati, analizzarli e ricevere questi piani media personalizzati per migliorare il ritorno economico.
E inizialmente avete creato no code oppure tutto sviluppato da zero? Full codice?
No, era tutto sviluppato da zero. Tendenzialmente l'approccio era prima lo vendo e poi lo costruisco. Okay. Con il supporto del servizio, cioè c'era qualcuno, tendenzialmente io o uno dei miei co-founder, che andava lì al cliente e comprava del tempo. Cioè quello che diceva è: vuoi l'analisi? Andiamo a prenderci i dati manualmente, fammi gli export anziché creare le API. Tutto quello che poteva essere fatto dalle persone veniva fatto alle persone. E noi ci concentravamo nelle piccolissime cose che potevano essere fatte solo da tecnologia, che oggettivamente in realtà non sono molto difficili da costruire, perché poi la user experience viene dopo. Se lo fai manualmente, deliveri un servizio anziché deliverare la licenza di un software, l'user experience può essere super complicata, perché alla fine non lo usa l'utente, lo usi te, che tu conosci. Quindi l'approccio nostro è stato: prima vendo un servizio, capisco quello che serve all'utente, quale deve essere la sua user experience, e mano a mano costruisco roba sopra. Il nostro primo cliente in particolare è stato Tridom, ed è ancora con noi dopo quasi due anni, è incredibile.
Tra l'altro ho intervistato anche, salutiamolo,
ottimo.
E quindi all'inizio vi siete finanziati, insomma, con il guadagno della vostra agency?
Sì, esatto. I primi sette mesi, che sarebbe il periodo in cui abbiamo validato un po' il concept per capire effettivamente se aveva senso investire i prossimi cinque anni nella creazione di un prodotto del genere, eravamo finanziati dai profitti dell'agenzia. Questi profitti dell'agenzia abbiamo preso qualche clientino che ci permetteva di essere un po' più agili, e poi a dicembre 2022 abbiamo incorporato e raccolto il nostro primo round. Abbiamo raccolto 150.000 euro all'inizio da Exor, e poi abbiamo chiuso il round subito in realtà, perché non riuscivamo a raccogliere di più, non ci avevamo niente in mano e avevamo un servizio che non era molto attraente per i VC, quindi il nostro punto di vista era: ok, ci abbiamo provato, richiede tantissimo effort, tantissima forza mentale per affrontare tutte le negoziazioni con tantissimi player, e quindi abbiamo detto: bene, meglio chiudere questo capitolo, chiudiamo adesso, costruiamo il prodotto e lanciamolo e rendiamolo scalabile. La cosa, il fato vuole che noi effettivamente lo creiamo molto velocemente. A marzo lanciamo, quindi abbiamo 3 mesi di sviluppo, lanciamo a marzo e il mercato in realtà ci dà un bel segno positivo. Dopo 3 mesi avevamo più di 300 free utenti che ci utilizzavano on a daily basis, uh-huh, e che ottimizzavano i loro investimenti marketing con il supporto di Cassandra. Tanto che alcuni dei nostri clienti sono diventati i nostri investitori e abbiamo fatto un secondo round in cui abbiamo raccolto altri 150.000 euro. Oh, a condizioni super, però più agevoli da parte nostra rispetto a quelli precedenti, certo, non di Exor. E ci hanno permesso di affrontare questa avventura fundraising in modo molto più leggero, in modo molto più pratico e utile per tutti i player che sono stati coinvolti.
E attualmente quanti clienti avete in questo momento?
Abbiamo più di 800 aziende che ci hanno utilizzato e ci hanno provato al mondo. Per darti un po' di contesto, abbiamo un modello free trial, quindi okay, ci trovano, ci scoprono e poi ci provano in free trial. Di questi 800, circa 35 sono clienti.
Ottimo, ottimo. Sì. Ci puoi un po' raccontare della value proposition? Cioè, come avete strutturato la proposta di valore? È cambiata nel tempo? Avete pensato ad altro prima? Come è stato?
Allora, la value proposition cambierà tantissimo di mese in mese, perché alla fine il mercato cambia molto. In principio il contesto è il seguente: i dipartimenti marketing hanno un problema molto grande adesso nella misurazione dei loro investimenti. C'è una metodologia nel marketing che si chiama multi-touch attribution, che è la metodologia che utilizza Google Analytics. Diventa sempre meno precisa perché ci sono limitazioni sul tracciamento della privacy. Darti contesto: una persona clicca su un ad, entra sul sito e non clicca accetta i cookies, tu non lo sai chi è questa persona e quindi non riesci a tracciarla nel suo comportamento nell'acquisto. Quindi nel momento in cui tu investi 30.000, 50.000, 100.000 o anche 1 milione di euro al mese in advertising, ma non sai quali sono le campagne che ti hanno performato e quali no, tu stai allocando gli investimenti con una benda sugli occhi.
Certo.
Cassandra serve proprio per questo, serve per farti capire quali sono le campagne che funzionano, serve per farti capire finalmente qual è il ritorno economico dei canali anche offline rispetto a quelli online, dirti effettivamente quante vendite hanno generato gli investimenti in offline, in out of home, in televisione, capire qual è il canale televisivo che funziona di più. E poi pianificarti questi investimenti in modo più semplice e centralizzato. Okay. Value proposition è in realtà fare più soldi, più revenue a parità di investimento guidando le decisioni di investimento pubblicitario. Ti faccio vedere cosa succederebbe a una determinata decisione di allocazione prima ancora che tu la implementi.
Ok, ottimo. E come è strutturato il vostro team?
Siamo molto lean. A me piace molto l'essere leggeri fino a quando non c'è estrema necessità di assumere. Perché siamo 4. 3 dev e un ragazzo commerciale che sono io. La cosa magica di essere 4 è che puoi crescere molto velocemente e instillare una cultura molto forte in tutte le persone che ci lavorano all'interno, perché è più facile. E quindi niente, anche se adesso possiamo assumere, tentiamo di non farlo, perché complicherebbe la parte, la cultura e la forza con cui affrontiamo le sfide. E sono il momento in cui tutti quanti sono allo stesso livello, a livello di ambizione, forza e aggressività con cui affrontano le sfide all'interno di Cassandra, possiamo assumere un'altra persona che si adeguerà all'ecosistema che abbiamo creato internamente.
Puoi un po' spiegarci com'è la tua giornata tipo?
Certo. Allora, noi ogni mattina mi sveglio, alle 9 c'è uno stand up con tutto il team. Questo stand up serve ad allineare gli obiettivi raggiunti del giorno prima, allineare tutti quanti personalmente qual è l'obiettivo della settimana personale, e serve principalmente per chiedere aiuto se c'è bisogno di aiuto. Questo permette a tutti quanti di avere un po' di pressione sociale e di sforzarsi a definire degli obiettivi che devono essere ottenuti, che l'unico modo per creare fiducia in un posto di lavoro è dire una cosa e raggiungerla, comunicare un obiettivo entro una determinata scadenza e raggiungerlo sistematicamente. Poi dopo il resto della giornata è abbastanza lineare: sono call, vendita, go to market, fare un check con le roadmap del prodotto per vedere come sta andando e comunicare nel dipartimento quando si fa la vendita quali sono le feature che stanno uscendo, e subito dopo migliorare, assicurarsi di avere abbastanza cash flow questo mese per respirare bene, per far sì che tutti quanti lavorino bene e far sì che i nostri investitori siano felici dei progressi che facciamo.
E come è impattato il Covid-19 sulla vostra attività?
A livello di crescita o go-to-market non ha impattato, perché alla fine 2020 era quasi finito. Livello invece di servizio ha impattato, perché quello che succede è che noi creiamo questi modelli che si allenano sui dati storici. Questi dati storici negli ultimi 3 anni sono molto sporcati da questa influenza molto forte del Covid. Quindi l'utilità che hanno avuto molti clienti era scoprire effettivamente qual è stato l'impatto del Covid sulle vendite della loro azienda rispetto agli investimenti pubblicitari.
Ok, e è stata una cosa positiva o negativa come hanno visto i clienti?
Ha avuto tendenzialmente su tutte le distribuzioni online o e-commerce online un impatto gigante positivo sulle vendite, davvero davvero importante, che non riescono ad avere adesso, che è il posto post-Covid in cui le persone girano per strada e comprano qui, spendono i loro soldi per strada anziché online, non riescono a ottenere lo stesso impatto. La cosa interessante è che sono riusciti a giustificare un calo di fatturato, che è tendenzialmente successo su tutti gli e-commerce e tutte le aziende digitali, grazie a questo tipo di misurazione.
E chi è il vostro cliente ideale B2B?
Allora, tendenzialmente lavoriamo con aziende B2C, quindi il nostro modello di business B2B, vendiamo a agenzie e e-commerce e aziende di assicurazioni, insurance companies. Sono aziende tendenzialmente internazionali che investono più di 30.000 euro al mese in advertising. Hanno un marketing mix estremamente complesso, investono offline, online, in molte tipologie di campagne. E quello che fa il direttore marketing che deve prendere queste decisioni, ogni giorno si mette la mano nei capelli e dice: ma porca miseria, Google Analytics mi dice una cosa, Facebook mi dice un'altra, Google Ads mi dice un'altra, Italia 1 non lo so che impatto ha, Rai che impatto ha non lo so, ci hanno investito metà budget lì dentro, non lo so, secondo me non funziona, secondo quelli che me l'hanno venduto funziona, non ho idea di dove devo mettere, qual è la mia bussola, qual è dove dovrei mettere i prossimi soldi o come dovrei pianificare. Il CFO però mi mette pressione per ricevere questo piano, ma io non ho nessuno strumento o metodologia che posso seguire. Nelle lì che entriamo noi. Entriamo noi dando questa bussola, dando questa metodologia e strumento.
Ci puoi raccontare qualche case study? Qualcosa un po'...
Certo. Guarda, abbiamo lavorato con tante aziende, però penso che il caso studio più interessante che abbiamo fatto è stato con un'azienda chiamata Cura of Sweden. Cura of Sweden è un direct consumer svedese che vende coperte durante il periodo invernale, coperte di lusso. E loro ci hanno iniziato a utilizzare perché stavano internazionalizzando la loro azienda in Germania, e dalla Svezia si stavano spostando anche in Germania e in Danimarca. E volevano sostanzialmente pianificare i media su questi nuovi paesi per massimizzare le vendite. Abbiamo scoperto che le allocazioni di un paio di canali erano sprecate, cioè sprecavano davvero soldi su un paio di allocazioni di investimento, e semplicemente spostando il budget da un posto a un altro, e spostando un numero, sono riusciti ad aumentare le loro vendite dell'82% e ridurre il loro costo per ordine del 16%.
Oh wow, ottimo, bella crescita. E ci puoi raccontare un po' il vostro modello di business?
Noi vendiamo una licenza software. In genere le aziende possono scegliere due pacchetti, tendenzialmente. Il primo è Managed Service, in cui diamo un supporto anche operativo, oltre che la licenza del software, in cui noi gli facciamo l'analisi e gli diamo solo i risultati e li aiutiamo a interpretare i risultati che escono da questa analisi. Questo ha un costo di 3.000 euro al mese, mentre c'è un secondo pacchetto, è self-service, semplicissimo, in cui le persone comprano la licenza di questo software per eseguire l'analisi e possono farlo in autonomia. In questo caso costa 1.000 euro al mese. Prima ovviamente di pagare c'è un modello free trial in cui in 15 giorni loro tramite export possono crearsi e farsi la loro analisi preliminare. Questa analisi preliminare gli dà i primi insight che gli permette di capire dove stanno sprecando budget, così che possono in questi primi 15 giorni implementare i suggerimenti e vedere il lift che possiamo generare se seguono i suggerimenti del software.
Ok, ottimo. E come avete fatto per tirare fuori questi prezzi? Insomma, 1.000 euro, 3.000 euro? Avete fatto un po' di testing? Avete visto i competitor? Insomma, come funziona?
Allora, l'idea questo software è utile per tutte le aziende che investono più di 30.000 euro al mese e possiamo ottenere dei lift molto importanti sulle vendite. Dobbiamo trovare una quadra molto utile per incentivare il nostro dipartimento team di sales a vendere questa cosa e assumere sales molto forti che potessero guadagnare insieme alle vendite e potesse essere l'offerta più vantaggiosa che c'è nel mercato. Quindi la nostra strategia è stata: creiamo il più grande contenitore di contenuti rispetto a questo tema, pubblichiamolo su YouTube e su LinkedIn, facciamo sì che le persone possano utilizzarlo, provarlo gratuitamente, e poi che quando debbano decidere se comprare oppure no, quella offerta sia la più semplice in assoluto, la più economica, la più veloce, la più flessibile di tutte le altre. Qualsiasi altra soluzione simile alla nostra ha un commitment annuale e costa dai 1.500 euro ai 10.000 euro al mese.
Ok,
questi sono i tuoi competitor?
Sì. Okay. Sì, esatto. E hanno un commitment annuale, tendenzialmente pochi fanno fare un free trial, e soprattutto loro non danno un software in self-service. Tendenzialmente i nostri competitor danno un servizio di consulenziale a prezzi molto alti, certo, che permette all'azienda ovviamente di fatturare molto nel breve termine, però di avere un cap del numero di clienti che possono acquisire, e quindi tendenzialmente possono vivere bene a livello di fatturato e di profitto, ma difficilmente cambiano un'industria.
Okay.
Quello che vogliamo fare noi è cambiare come i marketer nel mondo prendono decisioni, e per farlo dobbiamo far sì che la tecnologia che stiamo creando, il cambiamento che stiamo creando, possa influenzare decine di migliaia di persone, non 100 clienti, ma decine,
certo,
di migliaia.
E quali sono le strategie di marketing che state utilizzando in questo momento?
Allora, solo contenuti in realtà. La strategia principale è: dobbiamo educare il mercato per far sì che queste persone entrino, come se fosse una passeggiata nel parco.
Sì.
Quindi creiamo tutta una serie di contenuti per educare i marketer a seconda dei problemi che hanno. Quindi problema dell'attribuzione, problema di ottimizzazione dell'investimento pubblicitario, e tutta una serie di contenuti che possono aiutarli a prendere decisioni, a migliorare il loro lavoro. A ogni fine video diciamo: by the way, abbiamo un software che ti permette di fare queste cose con il click. Loro entrano, lo usano. Free trial.
Sì.
Esatto. E poi c'è la strategia è product-led sales. Quindi sì, utilizziamo il free trial per acquisire le persone e gli utenti, e poi tramite un processo di vendita one-to-one li vendiamo. Questa è stata un'iterazione dopo un tentativo di product-led growth che non ha funzionato.
Okay.
Product-led growth è fichissimo, cioè nel senso molto hyped e tutto quanto, però quando l'educazione del mercato è così arretrata rispetto a quello che stai facendo,
certo,
serve dell'educazione aggiuntiva 101, semplicemente per prendere fiducia.
Certo.
E la vendita serve a questo.
Poi è anche un mercato nuovo comunque, no?
È un mercato molto nuovo, soprattutto per il target che abbiamo noi. Ci sono le Coca-Cola, oppure le grandi aziende, lo hanno sempre fatto. Pagavano 500.000 di euro ad analisi per capire quanto sono andati bene con gli investimenti pubblicitari. Le piccole aziende non l'hanno mai fatto, soprattutto quelle digitali. Quindi quello che facciamo noi è: ti facciamo fare i primi passi su questo mondo con lo strumento più semplice e più leggero e flessibile che puoi utilizzare.
Ho letto che sei stato, ok, vissuto a Berlino. Come è stato? Ci puoi un po' raccontare? E attualmente come mai ti stai spostando magari in un'altra città?
Mi sono trasferito a Berlino dopo essere stato a San Francisco. Sono andato a San Francisco, ho conosciuto persone incredibili. Tutte quante, anche i barboni penso che avevo per strada, dicevano che volevano cambiare il mondo e mi spiegavano passo dopo passo come avrebbero cambiato il mondo e che cosa avrebbero, che cambiamento avrebbero fatto, proprio un piano. Condividevo un piano molto ambizioso e molto pratico per cambiare il mondo. Tornato in Italia, l'ambizione delle persone che avevo intorno era diventare, prendere il posto fisso, oppure creare quella cosa carina che avrebbe avuto successo, ma troppe parole e poca pratica. Quindi mi sono sentito letteralmente male. Volevo... perché sentivo questa cosa che più tempo passi in un ecosistema, e vuoi o non vuoi, ti adatti a quello che è questo ecosistema. E quindi avevo questa paura incessabile di diventare così, cioè diventare una persona che ambisce troppo poco, che non vuole cambiare il mondo, che si accontenta, perché la cultura italiana è accontentarsi. Tu non devi essere... se ambisci troppo sei arrogante. Quindi ho detto: andiamo a Berlino. Berlino è la più grande città di startup in Europa. Non ero lì per 6 mesi, nel periodo invernale, però purtroppo non è stata bella quanto pensavo. Cioè, è stata sicuramente molto bella come città, molto particolare, però le persone non sono abbastanza ambiziose rispetto alle aspettative che avevo. E quindi dopo 6 mesi sono tornato in Italia, con l'idea di partire per Israele ad ottobre. 3 giorni prima della partenza scoppia una guerra in Israele, mi tolgono l'aereo. E quindi ho dovuto fare un pivot importantissimo e adesso mi ritrovo a Lisbona. Mi trovo a Lisbona perché so che i founder forti di Berlino si trasferiscono in un posto più caldo durante il periodo invernale, che sarebbe Lisbona.
Non sapevo questo.
Anche perché Lisbona o il Portogallo hanno queste agevolazioni sulla residenza che permette ai founder che fanno exit di pagare 0 tasse sulla vendita della propria startup.
Questo è una figata.
E adesso mi sa che lo stanno togliendo, quindi non è più possibile purtroppo, però fino ad adesso è stato così.
Ecco. Allora, quanto è importante fare networking per il tuo lavoro come CEO?
Fare networking tendenzialmente è funzionale quando hai determinati obiettivi. Per me è funzionale per avere degli standard molto, essere molto esigente con me stesso e con il mio team.
Sì.
E vedendo altre persone che sono estremamente esigenti e che ottengono risultati e parlando con loro e confrontandomi con loro, riesco a ribilanciare i miei standard. L'unica cosa per creare qualcosa di incredibile è approcciare la sfida in modo incredibile. Non puoi accontentarti di niente. Anche quando le cose vanno bene, va premiato chi va bene, ma si deve sempre puntare sopra. Ed è super utile. C'è un detto che mi ci ritrovo molto bene, Quello che puoi fare nella vita dipende molto di più dalle persone di cui ti circondi che da quello che sai fare in un determinato momento storico.
Ok, mi piace. Sono d'accordo anch'io.
Esatto.
Quanto è importante un co-founder? Perché hai menzionato che hai uno o due co-founder? Come...
Ho altri tre co-founder.
Ok.
Allora, avere dei co-founder è un'opinione personale. Io sono un individualista dalla nascita. Ho sempre fatto sport individuale, ho fatto karate per 11 anni. Ho lavorato da solo, sono uno che quando lavora diventa un outperformance, ma da solo. Lavoro difficilmente con un team perché faccio più fatica, però è un vantaggio competitivo gigante. Lavorare, sforzarsi e cambiare anziché la propria natura per lavorare insieme agli altri e trovare un modo per far sì che tutti quanti siano motivati, estremamente fomentati sulla sfida che stai affrontando, ti permette di aggiungere pezzi alle capacità, alle cose che puoi raggiungere. Tutti quanti hanno delle limitazioni. E tutti quanti hanno limitazioni diverse e talenti diversi. Tu riesci a matchare bene i talenti, tu diventi una persona con quattro braccia che riesce a raggiungere posti che non riusciva a raggiungere prima.
Vero.
Ha un'utilità molto gigante.
Sì. Sono d'accordo. Tornando all'argomento di San Francisco, ci puoi un po' raccontare la tua esperienza? Perché vedo che ti ha colpito comunque molto.
San Francisco non era la prima volta in cui andavo in America. A 16 anni sono andato in Florida, a Fort Myers, per un anno. Fatto il quarto superiore lì, e lì è scambiato il mio mondo completamente. Io prima ero una persona che andava bene a scuola, prendeva voti altissimi, si impegnava solo a scuola perché era l'unica cosa che dovevo fare, fatta bene.
Sì.
Arrivato lì, mi ritrovo in una situazione in cui c'era il mio fratello ospitante che lavorava 12 ore a settimana, pulendo le strade, si faceva $3,000 al mese. E io dicevo, ma scusa, non dovrebbe studiare? Così, va bene, a tempo libero lui lavora. Si è dipendente economicamente. C'era un altro mio amico invece che diceva che lui lavoro full time dopo la scuola, comprava e vendeva case. Questo ragazzo aveva 16 anni e io dicevo ma cazzo, sì no, perché ho ereditato $92,000 dalla mia nonna che è defunta, e mio padre me ne ha dati subito, non ha aspettato che io facessi 18 anni, e mi ha detto o li bruci, fai quelle che cacchio ti pare, oppure segui quello che faccio io, li fa diventare di più. Io ho seguito quello che faceva suo padre e li fatti diventare di più. Infatti c'aveva
padre ricco, padre povero, insomma.
Esatto. Mi si arrivava su un bel po' di soldi quando avevo 17-16 anni lì, e lui mi insegnò a fare una cosa che mi cambiò la vita, che era vendere bocchini su eBay, vendere bocchini per le trombe, mouthpieces for trumpets. Cioè, io compravo all'ingrosso su Craigslist, le pulivo e poi le rivendevo su eBay. Facevo poco, cioè le compravo a 50-60 euro in 5-6 e le rivendevo 20 euro ciascuna. Sembrano pochi, ma ai tempi per me era tipo la cosa, ciotola d'oro, che mi permetteva effettivamente di non chiedere più soldi a mio padre dall'altra parte del mondo, di essere indipendente economicamente, poter investire e spendere quei soldi come volevo. Questa dopamina, questo cambiamento, questa idea del se vuoi fare una cosa, lavora come un bastardo e la ottieni, a costo che devi chiedere aiuto, e l'aiuto lo ottieni, perché c'è un ecosistema molto più collaborativo. Se vuoi esempi di persone che l'hanno fatto, ce ne sono, e ce ne sono tantissimi, non c'è uno shortage di persone che fa cose fichissime a livello professionale. E sono tutti molto diversi e nessuno ti dice che non puoi fare una determinata cosa. Tendenzialmente la vuoi qualcosa, è proprio culturalmente nel sogno americano, e se vuoi raggiungere qualcosa l'unica cosa che ti richiedono è devi essere disposto a lavorare tantissimo.
Okay.
Tutto il resto è se tu lavori tantissimo questa cosa lo ottieni. E provato a mantenerla in Italia, però è davvero difficile, è un sistema diverso, funziona in modo diverso. Lo sai anche te alla fine come...
No, chiaro, vivo qui, quindi vivo da 14 anni qui in Italia, quindi vedo le differenze comunque culturali. Ok, la soddisfazione più grande che hai avuto creando Cassandra, ci puoi raccontare qualche momento felice?
Ah sì, allora è stato la chiusura, il primo round che abbiamo fatto è stato orribile.
Ah ok, pensavo il contrario.
No, il primo round è stato dolorosissimo. Sicuramente perché? Non ero in grado di farlo, ma perché abbiamo parlato con circa una trentina di VC, angel, Sì. Tutti no, solo no abbiamo preso.
Ok, ma americani?
No. Abbiamo preso... Gli americani non investono in società italiane perché abbiamo una burocrazia troppo complessa nel momento in cui dobbiamo licenziare. Stessa cosa per la Germania, stessa cosa per la Francia, eccetera.
Sì, sì.
La Francia, vabbè, è un po' più simile a noi, però sono un po' snob rispetto alle aziende italiane perché abbiamo troppi pochi esempi di unicorni, quindi dicono, vabbè, perché dovrei... l'ecosistema peggiore il mio. Quindi quello che abbiamo principalmente richiesto da fondi italiani, i fondi italiani ci hanno tutti detto di no, oppure sono spariti, capitava? E quindi è stata un'esperienza molto brutta. Il secondo round, invece, bellissimo. Il secondo round è stato... Oh, by the way, so che tu sei il cliente, stai felice, stiamo facendo un round. Se vuoi, puoi investire. A me farebbe super piacere. Sono una persona che capisce il prodotto. Sai cosa deve essere sviluppato? Questa è la mia roadmap. Se vogliamo parlarne, sono molto felice di averti in cap table. Allora ho detto, ah sì, dai, ti do 50.000 euro. E così era una conversazione.
Ah, così?
10 minuti. Sì, easy. Mi hanno inviato il contratto. E allora hanno filmato e mi hanno inviato il bonifico. Lineare.
Ma e... Erano clienti italiani o clienti comunque europei?
No, sono clienti uno americano, uno messicano, uno di Oslo e uno effettivamente italiano. E però... poi il secondo momento è stato, lo figo, è stato quando siamo andati a break even, perché adesso facciamo profitto. Cosa figa di avere anche il team piccolo.
Certo.
È facile andare a break even e quindi essere tipo, ok, ora si respira. Ora posso pianificare quello che mi serve per fare un per 10, senza avere la pressa di dover fare fundraising. Sì. Quindi era ad agosto, ad agosto facevamo 18.000 euro di MRR e lì per la prima volta, anche se era il periodo di bassa stagione, i deal erano entrati, i clienti ci avevano utilizzato, questi clienti erano relativamente felici, quindi non hanno ciarnato subito, cosa che era un problema che avevamo verso aprile, che ciarnavano dopo un mese. E quindi niente, da lì poi siamo saliti da 18 a 35 nei due mesi successivi.
Ok, wow, beh, questo già è tanta roba, super.
Sì.
Congrats. E grazie. Posso chiedervi come mai ciarnavano in questo caso?
Cioè, c'erano problemi di user experience.
Ok.
Era due punti. Il primo era il match che c'era tra il servizio che offrivamo e le esigenze del brand. All'inizio prendevi tutti, non te ne fregava niente, certo. Non bastava che pagavano. E poi di questi noi all'inizio avevamo un churn abbastanza importante, questa discrepanza tra aspettative e realtà rispetto alle esigenze in realtà e poi aspettative della user experience rispetto alla realtà. L'user experience aveva dei problemi e noi fino a quando non abbiamo fatto, anche tramite interviste personali, le persone ci dicevano tendenzialmente andava tutto bene fino al momento in cui ciarnavano. Che tutte le persone, dobbiamo ricordarci, che fanno le nostre interviste con noi sono bias.
Certo.
Tendenzialmente chi arriva a fare un'intervista è la persona più felice. Oppure, dato che l'hai aiutata così tanto, è difficile che ti dirà tu bravissimo, ma il prodotto che hai costruito è una merda.
Certo, chiaro.
Quasi nessuno parla così.
Chiaro, esatto.
Il cambio importante e l'utilità, cioè il cambio proprio di rotta c'è stata in noi è stata fare dei form all'inizio per definire le aspettative e alla fine dell'onboarding per capire step by step, ogni step dell'onboarding e dell'user experience dell'utente. La domanda che facciamo è, questo step quanto è stato facile o utile per te eseguirlo? Un voto da 1 a 10. La seconda domanda era perché? Questa cosa per ogni step. Abbiamo intervistato i clienti e abbiamo scoperto che avevamo dei buchi giganti su alcuni step che non ci immaginavamo. Davamo per scontato.
Per esempio? Posso chiederti per cosa?
Ah, certo. Faccio un esempio. Integrazione dati. Oppure integrazione dati è troppo difficile. Gabriele, non capisco. Fare gli export, mettermi io con Excel, integrare i dati. Quindi che abbiamo fatto? Abbiamo creato una piattaforma dove tu ti devi semplicemente inserire, cliccare un pulsante e si crea il dataset che ti serve per fare eseguire questa analisi. Oppure una seconda è stata come posso prendere le decisioni di valutazione di quale dei modelli econometrici che escono siano più utili. Quindi abbiamo messo un sistema di scoring che permette a loro di vedere numericamente qual è quello più preciso e qual è quello meno preciso.
Ok.
Cose di questo tipo? E che hanno aumentato molto la soddisfazione dei clienti all'interno e sicuramente ce ne troveremo altri di buchi e sicuramente dovremo iterare tantissimo ancora, però avere il più importante è avere una procedura che riesce a portare sistematicamente i risultati che avere la risposta pronta.
Certo, ma per questa parte qui avete assunto un consulente o l'avete seguito voi?
L'abbiamo fatto noi, fatto noi internamente, principalmente perché nessuno poteva essere più incentivato di dei co-founder, cioè i co-founder hanno fatto questa cosa, perché nessuno poteva essere incentivato dai co-founder a trovare una soluzione a un problema tangibile che influenzerà e influenza la vita di questi co-founder. Okay. Tendenzialmente stiamo scommettendo i prossimi 5 anni su questa cosa della nostra vita, dobbiamo trovare un modo per risolverlo, sennò che vuol dire buttare 5 anni della propria vita così. Quindi
no, chiaro.
Dobbiamo trovare una soluzione, è solo una questione di quante informazioni ci mancano per raggiungere l'obiettivo e di come raggiungere queste informazioni. Non è stata la prima iterazione fare questo form, ad esempio, abbiamo fatto tantissimi, abbiamo studiato tantissimo da il founder di Superhuman, ad esempio, abbiamo studiato tantissimo sul customer success da Salesforce e tutte quelle attività che hanno fatto gli early employees di queste aziende per raggiungere il product market fit.
Potresti raccontarci qualche episodio particolare o divertente che vi è capitato in Cassandra?
Divertente?
O particolare, non lo so. Ma...
Certo, allora ci è capitato un periodo di lavorare con un'azienda che io non sapevo funzionasse così. In pratica dovevamo ottimizzare gli investimenti pubblicitari per vendere statuine di Padre Pio. È un'azienda che investiva una quantità esagerata in advertising per vendere roba religiosa ai credenti. Ed è stato interessantissimo vedere quali erano le dinamiche che spostavano l'ago della bilancia negli investimenti pubblicitari. E principalmente mi viene questo in mente.
Molto curioso.
Sono mille altre. Sì,
molto
sì, sì.
Curioso, perché in effetti so che quel mercato lì è molto aggressive anche, so che si vende parecchio in quel mercato.
Si vende davvero tanto, ci sono pochi player, ma quei player sono aggressivi come pochi. Non ho mai visto un'aggressività così.
Esatto, sì. Sono più aggressivi delle aziende con finanziamenti americani, ecco. Sono molto aggressivi.
Sì, sì. Vero.
E quali sono i tuoi libri preferiti, Gabriele?
Allora, i libri che mi hanno cambiato un po' di più sono due principalmente. Sicuramente ce ne sono altri, però era Come trattare gli altri e farsi gli amici di Dale Carnegie. E poi l'evoluzione di questo, cioè, è molto utile nella parte commerciale. L'evoluzione di Come trattare gli altri e farsi gli amici è Never Split the Difference di Chris Voss. Sono molto compatibili tra i due, raccontano le stesse cose, ma uno è più teorico e un altro è più pratico.
Okay.
E poi c'è The Hard Things About Hard Things di Ben Horowitz. Bellissimo.
Super.
Su un libro sulla cultura di come essere, che esigenza richiedere dal team con cui lavori e di quale ambizione lavorare. Una persona che ha fatto 3 IPO tra i 9 e i 15 mesi, non ha senso quella persona. Fortissimo. Super. Fortissimo.
Devo leggerlo anch'io quel libro.
Te lo consiglio tantissimo.
Film preferiti invece?
Ah, film preferiti probabilmente Shutter Island. Non c'è niente un business.
Anche
Shutter
a me piace. A me piace.
Sì. Mi ha fatto dubitare della mia sanità mentale per qualche giorno. Sono molto efficace.
Ma domanda, ma tu pensi che lui sia stato pazzo o l'hanno incastrato a questo punto? Dato che hai fatto
ciò. No. Mi rifiuto di rispondere a questa domanda, non ne ho idea.
Non lo so. Ok, va bene. E chi ti viene in mente quando senti la parola successo?
Questa è una bella domanda. Allora, mi è capitato qualche giorno fa, un mese fa, all'Italian Tech Week, di parlare con Brian Chesky, il founder di Airbnb.
Ok.
E lui ci ha parlato personalmente del successo e di tutti i lati della moneta di questo successo. Il fatto che lui da una parte si è sentito molto solo, dall'altra invece si era sentito che successo per lui non era tanto arrivare sulla vetta della montagna, ma era percorrere questo percorso per arrivare alla vetta.
Sì.
E penso che successo sia una persona simile a lui, cioè che riesce a valutare, non essere tipo adesso ho finito, bella, ora mi rilasso. E successo secondo me è una persona che ha abbastanza risorse per avere l'impatto che vuole avere nel mondo e lo sta implementando. Quello che manca a molti di noi, oltre che l'esperienza, il network, eccetera, ma sono anche le risorse. Le risorse non sono qualcosa che hai così, ma le devi costruire. E una persona che ha successo è una persona che vuole cambiare il mondo, ma ha anche le risorse per farlo, e lo sta facendo.
Ottimo, mi piace questa definizione. E cosa diresti al Gabriele ventenne in questo momento?
Ventenne? Allora, ho 24 anni, quindi abbiamo 4 anni di differenza con Gabriele ventenne. Direi fare consulenza a un limite, e prima si fa lo switch meglio è, perché a 20 anni facevo consulenza con l'agenzia di marketing.
Sì.
È stato molto utile per imparare, però a un certo punto devi switchare molto velocemente e creare qualcosa che può cambiare, che ha delle ambizioni giuste, soprattutto le ambizioni che voglio avere. Quindi direi questo.
Ok. E quali sono i migliori consigli che hai mai ricevuto da un investor o advisor in questi ultimi anni?
Se vuoi far sì che le persone intorno a te cambino, tu devi essere l'esempio perfetto di dell'abitudine, del behavior che vuoi che gli altri abbiano. Mm-hmm. Devi essere la persona che lo rispecchia più frequentemente e con una costanza eccellente ogni volta che ha un'interazione con queste persone cui vuoi. E devi ottenere molti più risultati rispetto a tutti gli altri usando quel comportamento. Questa è l'unico modo per cambiare le persone. Uh-huh. E mi è molto utile, perché mi rimette in contesto rispetto che se i limiti che hai rispetto a livello aziendale, come CEO, come manager o come co-founder, eccetera, sì. Adesso non riesci a ottenere i risultati perché tu non sei abbastanza e devi migliorare prima te. Poi dopo migliora tutto il resto dell'azienda e poi migliorano i risultati. Okay. In primis, se ti metti in discussione, non succede niente, non cambia niente, non puoi pretendere, non esiste.
Certo, no, anch'io sono d'accordo che non puoi pretendere chiaramente dagli altri essere il meglio se anche tu comunque non dai un buon esempio, no? come leader
esatto.
In un'azienda. E consigli per i futuri founder, Gabriele? Italiani, in questo caso, che ci ascoltano.
C'è un problema in Italia del fatto che c'è poca cultura della startup. Mi consiglio sempre andare a studiare tantissimo o farsi dei viaggi San Francisco, Austin, New York, luoghi americani dove effettivamente il mondo startup è vero, è dove girano vero i soldi che poi vanno a cambiare il mondo. Io mi ricordo a San Francisco la sensazione che avevo nell'aria erano: minchia, qua le persone prendono decisioni per il resto del mondo. C'è questo tipo di forza, di questa energia. In Italia non ce l'hai. In genere la startup viene considerata qualsiasi azienda che parte. Dallo Stato in primis. Quindi il gioco, secondo me, il consiglio è: vai fuori, studia come fanno le persone serie, poi se vuoi torna in Italia, con più contesto, più cultura e più strumenti per affrontare la sfida, che deve essere grande, perché sennò non può essere definita startup.
Per finire, prossimi obiettivi, sia personali che di Cassandra?
Adesso vogliamo semplicemente fare... capire cosa ci serve per passare da 35.000 euro al mese a 250.000 euro al mese e fare un seed round come strumento per arrivare a quell'obiettivo. Quindi entro fine dell'anno capiremo cosa ci serve per fare questo salto e poi nel 2024, siamo già al 2020, faremo questo race.
Super Gabriele, ti ringrazio molto per essere passato qui nel mio podcast, insomma ci hai detto tantissime cose interessanti, quindi ti ringrazio molto per tutto. Ci vediamo al prossimo
podcast, piacere.
Insomma. Al prossimo
David. Okay. Volentieri.
Grazie mille.
Ciao.
E spero che vi sia piaciuto questo video. Fatemi sapere quali ospiti vorreste vedere e quali domande vorreste che io facessi. E scrivilo qui sotto nei commenti e noi ci vediamo alla prossima. Grazie.